Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.
Salve, un caro saluto a tutte le persone in ascolto. Questa è Restiamo Animali, una trasmissione animalista, antispecista e vegan che racconta l'attualità, l'evoluzione delle idee, il mutamento degli stili di vita, mettendo al centro dell'attenzione gli animali non umani. È la puntata numero 838 e parleremo nuovamente di caccia e di un tragico e incredibile incidente, se così possiamo chiamarlo. Parleremo anche di cavalli, di lupi, di attivismo antispecista e avremo anche un contributo dei nostri collaboratori di Troglodita Tribe. La ricetta della settimana è del nostro tosco vegan chef Gabriele Palloni. La selezione delle musiche e la colonna sonora della puntata sono a cura di Gianluca Masala. Cominciamo con un drammatico, quasi incredibile incidente di caccia avvenuto in provincia di Messina. Un episodio che obbliga ad incrementare il bilancio di morti e feriti umani della stagione venatoria appena trascorsa. Stiamo parlando dell'assurda morte di tre cacciatori sui Monti Nebrodi. Il caso per qualche settimana ha impegnato gli investigatori, incapaci a lungo di comprendere che cosa fosse successo. Di fronte ai cadaveri di tre persone, due fratelli, Giuseppe e Davis Pino, e una persona più anziana, Antonio Gatani, di 82 anni, tutti uccisi a colpi di arma da fuoco, a poca distanza l'uno dall'altro, secondo una dinamica che si è faticosamente riusciti ad accertare con un sufficiente grado di credibilità. In sostanza tutto sarebbe cominciato quando il cacciatore più anziano, sentendo muovere qualcosa in un cespuglio vicino, ha imbracciato il fucile e ha sparato, convinto di colpire un cinghiale. Si trattava invece di uno dei due fratelli cacciatori, che si era acquattato nella sterpaglia, probabilmente inseguendo appunto un cinghiale. Da lì è partita una reazione a catena. Il fratello, a sua volta ferito, a quel punto avrebbe sparato contro il cacciatore più anziano, uccidendolo. E a quel punto sarebbe intervenuta una terza persona, un cinquantenne, amico del cacciatore più anziano, che avrebbe ucciso Davis Pino per poi fuggire, lasciando la scena del triplice delitto. Questa ricostruzione è stata possibile grazie all'ammissione del cacciatore cinquantenne, l'ultimo sparatore, un bracciante agricolo, amico di Antonio Gatani, e salito sulle montagne a caccia con lui. La confessione, se possiamo chiamarla così perché giuridicamente non ha ancora questo valore, è avvenuta nella caserma dei carabinieri, dove l'uomo era ascoltato come persona informata sui fatti. Solo dopo le sue parole, l'uomo è stato evidentemente indagato per l'omicidio che lui stesso avrebbe compiuto. Ma quando è arrivato il suo avvocato, convocato a sua difesa come prevedono le leggi, l'uomo non ha più detto una parola. E ora c'è da capire se deciderà di confermare il suo racconto nella sua nuova condizione di indagato, oppure se gli inquirenti dovranno trovare delle prove a suffragio della ricostruzione che lui stesso ha fornito, ma che non è valida ai fini dell'azione giudiziaria. La morale di questa tragica vicenda è presto tratta. Come denunciamo da molti anni, la caccia non è uno sport. È una macabra sublimazione, se così si può dire, di pulsioni violente, una pratica pericolosa che causa enormi danni alla fauna e che costa un grande tributo di morti e feriti fra i cacciatori stessi e cittadini incolpevoli. La caccia è un rottame della storia e andrebbe abolita una volta per tutte.
Human behavior, but yet so
Parliamo di cavalli, perché per la prima volta il Parlamento italiano si trova a esaminare una proposta di legge che mira a dichiarare gli equidi come animali d'affezione, con tutto ciò che ne consegue, a partire dal divieto di macellazione e quindi l'utilizzo a scopo alimentare. La causa è sostenuta da Michela Vittoria Brambilla, la parlamentare di centrodestra che da sempre si muove nell'orbita delle associazioni animaliste più tradizionali. Oggi, dice Brambilla, gli equidi sono ancora sfruttati in ogni modo e spesso l'ultima meta delle loro corse è il macello. La mia proposta di legge è un'occasione per realizzare un cambiamento culturale che è già nel cuore della maggioranza degli italiani. In 13 articoli il testo di Brambilla delinea un dettagliato sistema di tutela che ha il suo fulcro nel divieto di macellazione, di esportazione per macellazione, di vendita e consumo di carni, di utilizzo dei cavalli in spettacoli pericolosi o stressanti, di sfruttamento eccessivo, di utilizzo per esperimenti scientifici, inclusa la clonazione, e in attività contrarie alla dignità o alle capacità fisiche di tutte le specie di equidi. Per capire qual è lo stato dell'arte si può fare riferimento alle statistiche dell'Istat, secondo le quali l'andamento delle macellazioni di equidi è fortemente decrescente. Siamo passati da 70.000 animali uccisi all'anno nel 2012 ai 22.000 del 2024. E secondo un rapporto dell'Ipsos pubblicato a maggio, solo il 17% dei consumatori di carne afferma di mangiare cavallo almeno una volta al mese. Sempre secondo questa indagine, il 42% di chi ha risposto al campione ha spiegato la propria scelta di non consumare carne di cavallo con un sentimento di empatia verso questi animali e il 31% li considera già da compagnia. Perciò appare davvero arrivato il momento di cambiare e di intervenire anche a livello legislativo. Su questo punto Brambilla riprende il suo discorso. Siamo nel 21° secolo, ha detto. Eppure gli equidi continuano ad essere sfruttati nei modi più diversi, in particolare il cavallo, sotto i tendoni dei circhi, negli ippodromi ufficiali, nelle corse clandestine, sui san pietrini dei centri urbani a trascinare carrozzelle sotto la pioggia con il caldo torrido, o ancora lanciato a folle velocità sui tracciati medievali dei pali. E nella maggior parte dei casi, dice ancora Brambilla, grazie a triangolazione e certificazioni compiacenti, l'ultima stazione è il macello, spesso dopo aver affrontato lunghissimi viaggi in condizioni inenarrabili. Mentre nel mondo anglosassone mangiare carne di cavallo è quasi inconcepibile, da noi la specie è letteralmente utilizzata fino all'osso. Nonostante il declino in corso, l'Italia resta uno dei maggiori consumatori di carne equina fra i grandi paesi europei. Ma gli amici, conclude Brambilla, non si mangiano e se la mia proposta riuscirà a diventare legge, l'ultima corsa non sarà più quella verso le lame del macello. E noi di Restiamo Animali, per quanto non siamo simpatizzanti per la parte politica alla quale appartiene Brambilla, non possiamo che concordare sull'urgenza di emancipare i cavalli e tutti gli altri animali dallo sfruttamento e dalla macellazione. Easy. Torniamo a parlare del lupo e del suo prossimo declassamento da specie rigorosamente protetta a specie solo protetta, una scelta che il Parlamento italiano compirà probabilmente entro la metà di marzo, destinata a produrre sangue e morte fra la popolazione di lupi italiani. Morti inutili, morti ingiuste. Sappiamo già che questa misura fa parte di una campagna mediatica e politica di induzione della paura e di conseguente risposta militare. Una misura prevalentemente emotiva, demagogica, interna al cosiddetto comparto della sicurezza, che è stato il veicolo delle peggiori scelte compiute nel nostro paese e anche altrove negli ultimi anni. Scelte liberticide, di limitazione della libertà, di costruzione di nemici fittizi. Su questo tema è intervenuta nei giorni scorsi Dacia Maraini, scrittrice che più volte si è espressa in favore degli animali, nella piena comprensione della loro difficile condizione nella società attuale. Maraini, in un suo intervento, ha detto: «Sono d'accordo con le associazioni che hanno chiesto di sospendere per un anno la decisione di declassare il lupo, che appare troppo affrettata e poco considerata. L'odio porta con sé sempre violenza, dice Maraini, riferendosi al fatto che il declassamento dello status del lupo ne consentirebbe più facilmente l'uccisione sistematica. «Noi non siamo padroni della terra», dice ancora la scrittrice, che ha da poco pubblicato un libro «Anche i cani a volte volano», per l'editore Solferino, che racconta il suo speciale rapporto con gli animali. 50 anni fa, dice, il lupo in Italia era sull'orlo dell'estinzione a causa di una caccia spietata. Non avrei mai pensato che si sarebbe tornati a vedere i lupi come nemici. In generale, credo che stiamo tornando indietro rispetto alle scoperte della scienza che ci ha informato sull'importanza dell'equilibrio fra le varie specie che devono poter convivere naturalmente. Nothing remains. We could run when the rain slows. Look for the cause or signs of life where the heat goes. For the drifters, we should crawl under the bracken. Look for the shafts of light on the road where the heat goes. Everything has changed. For in truth, it's the beginning of nothing, and nothing has changed. Everything has changed. For in truth, it's the beginning of. Everything has changed. Everything has changed. In your field of what we have become, take to the fire. Now we must burn all that you are. Rise together. Parliamo di attivismo antispecista. No Food No Science è un'organizzazione antispecista impegnata nella denuncia della violenza e dello sfruttamento sugli animali non umani. Un'organizzazione che sta collezionando denunce di ogni genere, fogli di via, minacce di querela a mezzo stampa e anche l'accusa, del tutto infondata, di essere finanziata da multinazionali della carne coltivata. No Food No Science è nata per denunciare Food and Science, la kermesse dell'agrobusiness che si tiene ogni anno a Mantova, dove fanno passerella i più grandi allevatori italiani. No Food No Science ha anche sposato altre lotte, come la richiesta al Festival di Letteratura di Mantova di rinunciare ad avere come sponsor grandi filiere del carnismo in Italia. Negli ultimi giorni No Food No Science si è fatta notare nel denunciare l'insostenibilità delle Olimpiadi Invernali di Cortina e Milano, ufficialmente invece sostenibili, e in particolar modo il ruolo di Grana Padano, uno dei principali sponsor, insieme a Leonardo, una compagnia italiana produttrice di armi. A Coca-Cola, accusata di estrarre enormi quantità di acqua potabile nel sud del mondo, e di Eni, la compagnia di idrocarburi, che appartiene all'economia fossile. Su questa interessante realtà vi proponiamo un servizio curato dallo stesso gruppo di attiviste e attivisti.
Noi attiviste di No Food No Science abbiamo contestato Grana Padano in più occasioni negli ultimi due anni, denunciando lo sfruttamento animale perpetuato dai circa 4.000 allevamenti che riforniscono di latte i caseifici che producono Grana Padano e il loro impatto sull'ambiente causato dalle tonnellate di agenti inquinanti riversati ogni anno nell'atmosfera e nei terreni agricoli. Infatti l'inchiesta sotto la crosta di Altre Economia rivela che le emissioni annue di ammoniaca della Lombardia, che ammontano a 93.000 tonnellate, dipendono quasi esclusivamente dagli allevamenti intensivi di bovini e suini. Il particolato rilasciato nell'atmosfera per via dell'ammoniaca è un cancerogeno del gruppo 1, quindi certo per l'uomo. Che gli allevamenti ci stiano uccidendo è quindi una verità ben documentata. Ma ancora, il nome di Grana Padano viene spesso accostato alle parole eccellenza italiana e celebrato come pietra miliare del Made in Italy anche e soprattutto da esponenti politici come Francesco Lollobrigida e Giorgia Meloni, che ci costruiscono intorno una narrazione completamente all'opposto dalle rilevazioni scientifiche, parlando di benessere animale, ma mai di liberazione animale. Non è certo una novità la connessione politica che ha Grana Padano con l'attuale governo. Poco prima delle votazioni dell'Europea 2024, infatti, il consorzio inviò una mail a tutti i propri soci, con all'interno una lista dei candidati di Fratelli d'Italia vicini alla causa agroalimentare, per loro dire. E non è certo una novità la volontà da parte di Grana Padano di ripulirsi l'immagine. Solo nel 2025 ha investito 53 milioni di euro nella sponsorizzazione dei suoi prodotti e in pubblicità, comparendo spesso come sponsor di diversi eventi culturali. Il 23 dicembre scorso è una di quelle occasioni in cui abbiamo deciso di contestare la presenza di Grana Padano tra gli sponsor di una serie di concerti di Natale all'interno del comune di Desenzano. Abbiamo interrotto il concerto esibendo uno striscione che recitava «Non c'è Natale negli allevamenti», con il nostro logo e il logo di Grana Padano barrato, e riuscendo a dire poche frasi di denuncia dello sfruttamento animale prima che i militari nelle prime file bloccassero le attiviste coinvolte. Quest'ultime sono rimaste un'ora appena fuori il Duomo di Desenzano per essere identificate e perquisite, e 4 ore in caserma da cui sono uscite con una denuncia per manifestazione non preavvisata. Nelle settimane successive sono arrivati 2 fogli di via da Desenzano di 6 mesi e un avviso orale, misura cautelativa prevista dal codice antimafia per ammonire soggetti ritenuti socialmente pericolosi. Mentre noi subiamo queste pesanti conseguenze legali, Grana Padano è ancora libero di sfruttare animali, fare disinformazione e sponsorizzare grandi eventi. Infatti il consorzio appare tra gli sponsor delle Olimpiadi Milano Cortina. Ancora una volta, nel tentativo di ripulirsi l'immagine, finanzia eventi come questo basati su modelli di business estrattivi e predatori, come quello degli impianti sciistici e delle Olimpiadi stesse, che pur nell'inverno più caldo mai registrato e dopo l'ennesimo record di deficit idrico, innevano artificialmente per continuare a far crescere gli introiti. Something happening here, but what it is ain't exactly clear. There's a man with a gun over there, telling me I got to beware. I think it's time we stop, children. What's that sound? Everybody look what's going down. Being drawn, nobody's right if everybody's wrong. Young people speak in their minds are getting so much resistance from behind. Time we stop. Hey, what's that sound? Everybody look what's going down. A field day for the heat, 1,000 people in the street, singing songs and carrying signs, mostly saying hooray for our side. It's time we stop. Hey, what's that sound? Everybody look what's going down. Your life, it will creep. It starts when you're always afraid. Step out of line, the man come and take you away. We better stop. Hey, what's that sound? Everybody look what's going down.
Una lupa e un'aquila a Roma.
Gli animali usati come simboli che entrano nella leggenda e nell'iconografia sono parte integrante del nostro immaginario e della nostra cultura antropocentrica, ma raramente, quando ce li raffiguriamo, pensiamo agli animali veri, in carne, ossa, emozioni e disperato bisogno di libertà.
A Roma, proprio in omaggio alla leggenda della famosa lupa che allattò Romolo e Remo, sin dal 1872, per quasi un secolo, c'è stato davvero un lupo vivo chiuso in una gabbia. Sì, un lupo vero, in una gabbia vera, stretta e angusta, che dava all'animale la possibilità di muoversi appena su se stesso e fare qualche passo, tanto che nacque un modo di dire tipico, me pari la lupa del Campidoglio, con cui ancora oggi si definisce una persona impaziente e ansiosa, che non riesce a stare ferma. All'inizio la gabbia stava appunto nei giardini del Campidoglio, vicino alla scalinata. C'era pure un custode assunto apposta per nutrire il lupo ed erano state stanziate dal comune 23 lire al mese per il suo mantenimento.
La gente passava, guardava, commentava e ovviamente nel corso degli anni il lupo cambiava. Un esemplare moriva e ne arrivava subito un altro, solo per nutrire una leggenda che doveva continuare. Negli anni 30, in pieno regime fascista, la gabbia venne spostata alla base del Colle Capitolino, su via del Teatro di Marcello. Lì, per un periodo, al lupo affiancarono persino un'aquila, simboli vivi inchiodati dietro le sbarre a fare scena. Nel 1954 uno dei lupi morì, che aveva appena 3 anni. Venne lanciato un appello che ebbe un'eco mediatica internazionale. Si interessarono giornali e associazioni protezioniste per far cessare l'infame prigionia. Come poteva un paese civile ostentare una simile crudeltà sotto gli occhi di tutto il mondo? Ma non si ottenne nulla, a parte un minimo allargamento della gabbia. Solo nei primi anni 70 la tradizione venne interrotta. L'ultima lupa fu effettivamente tolta da quella gabbia, ma venne trasferita in un'altra gabbia, quella dello zoo.
La storia della lupa e dell'aquila di Roma, in fondo, è anche la storia del nostro cinico antropocentrismo, che non cambia, che non si evolve, che finge un passetto alla volta, ma resta sempre radicato nello stesso posto, in quella gabbia stretta e angusta dove rinchiudiamo gli animali, dove la nostra stessa mente è rinchiusa. E le leggi che si riescono a strappare, di cui in tanti vanno così orgogliosi, sono solo piccoli passi che spesso, troppo spesso, tornano indietro. Basti pensare all'attuale normativa sul lupo, che ne ha recentemente abbassato il livello di tutela. Una specie dichiarata strettamente protetta perché sull'orlo dell'estinzione, oggi è di nuovo gestibile, diventa un lecito bersaglio. La gabbia non è più di ferro, non è più sotto il Campidoglio, è fatta di articoli, allegati e deroghe, perché i piccoli passi, senza una sterzata radicale, non portano da nessuna parte, restano sempre impantanati nel vicolo cieco del nostro antropocentrismo.
Você não sabe se vai ou vem, pouco me importa se o dinheiro é seu. Ei, baby, seu cabelo é legal. Moda na gringa é Feliz Natal. Se equivocou, mas ficou tudo bem. Agora diz que está na onda zen. Ei, baby, só zen seu. Passe amanhã e pegue o que é seu. A maquiagem vai desmanchar para o seu medo aparecer. 0-0, agora eu vou.
Gabriele Palloni, come ogni settimana, si è preso la briga di inventarsi una ricetta ispirata alle notizie di questa puntata. Sentiamo che cosa si è inventato.
Il pasto gentile è un frigorifero senza crudeltà.
Leggendo la notizia dei 3 cacciatori che si sono sparati a vicenda, come in una scena tarantiniana di un cosiddetto stallo alla messicana, il primo commento che mi è venuto in mente è un poco elegante modo di dire fiorentino, e da qui lo spunto, un po' cinico lo ammetto, per il piatto di oggi. Le fave in umido. Gli ingredienti per 4 persone sono 500 g di fave secche, 2 cipolle bianche, un cuore di sedano, un cucchiaio di concentrato di pomodoro, delle foglie di alloro, delle foglie di menta fresca, olio extravergine di oliva, sale e pepe. Sciacquate le fave e lasciatele in ammollo per un giorno intero. Il giorno successivo versate le fave in una pentola con abbondante acqua. Unite le foglie di alloro e fate cuocere per un'ora da quando inizia a bollire, o comunque fino a quando diventeranno tenere. A parte sbucciate e affettate le cipolle, tritate grossolanamente il sedano e mettete il tutto in un tegame con mezzo bicchiere di acqua. E quando questa si sarà ritirata, unite 2 cucchiai di olio extravergine, la menta fresca, e fate soffriggere per 5 minuti. Unite il concentrato e un bicchiere di acqua o brodo vegetale e lasciate cuocere ancora per 5 minuti. Infine aggiungete le fave lesse, aggiustate di sale e pepe e fate cuocere ancora mezz'ora a fuoco lento per far assorbire la salsa. Se necessario aggiungete ancora del brodo vegetale o acqua. Servite ben calde con una macinata di pepe fresco, un filo di olio a crudo e qualche fogliolina di menta.
Per questa puntata è tutto. Vi saluta la redazione di Restiamo Animali, composta da Camilla Lattanzi, Gabriele Palloni, Gianni Ferrarotti, Gianluca Masala, Roberta Marino, Anna Granata, Luca Daddi e chi vi parla, Lorenzo Guadagnucci. L'appuntamento con Restiamo Animali è fra una settimana esatta, stesse onde, stessa ora.
Restiamo animali.
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 Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.